Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. La perfezione nella carità. Sino ad ora, in modi diversi, ti ho mostrato come l'anima si solleva dalla propria imperfezione e giunge all'amore perfetto. Ti ho mostrato anche ciò che fa dopo essere salita allo stato dell'amore amico e filiale. Ti dissi, e lo ripeto, che essa vi giunge con la perseveranza, raccogliendosi nella cella del conoscimento di sé, il quale esige di essere arricchito con la conoscenza di me affinché non cada in confusione. Dal conoscimento di sé acquista infatti l'odio per la propria passione sensibile e per il piacere che le procurano le consolazioni. Da questo odio, fondato nell'umiltà, l'anima trarrà la pazienza, con il cui aiuto diverrà forte nelle battaglie del demonio e nelle persecuzioni degli uomini, e anche verso di me, allorché io vorrò per suo bene sottrarle la gioia della consolazione mentale. Tutto ciò l'anima sarà capace di sopportare con la virtù della pazienza. E se disgraziatamente la sua sensualità volesse opporsi alla ragione facendo sentire le proprie pretese, la coscienza si porrà in veste di giudice, al di sopra delle tentazioni, odiandola, attenendosi alla ragione, in modo che nessun moto disordinato sia senza correzione. Ma l'anima che coltiva questo odio contro il disordine della passione è sempre pronta a correggersi, a rimproverarsi di ogni suo atto, non solo di quelli che si sono opposti alla ragione, ma anche di quelli che spesso vengono da me. A questo alludeva il dolce servo mio, Gregorio, allorché disse che la coscienza santa e pura talvolta vede peccato dove non ce n'è. Per grande purezza di coscienza vede colpa laddove essa non era. Ma così deve fare, e fa, l'anima che si vuol togliere dallo stato di imperfezione, stando nella cella del conoscimento di sé, in attesa della mia provvidenza, col lume della fede, come fecero i discepoli, che si chiusero in casa e mai si mossero, ma con perseveranza furono assidui nella veglia, nell'umile continua orazione, sino alla discesa dello Spirito Santo. Come ti ho detto, questo fa l'anima quando si è tolta dall'imperfezione e se ne sta tutta raccolta per giungere alla perfezione. Essa se ne sta a vegliare con l'occhio dell'intelletto, fisso nella dottrina della mia verità, umiliata, perché ha imparato a conoscersi nell'orazione continua, impastata di desiderio santo e vero, perché ha riconosciuto in sé l'ardore della mia carità. Da spiegarti da che cosa si capisce che l'anima è giunta all'amore perfetto. Si capisce, grazie a quello stesso segno che fu dato ai santi discepoli dopo che ebbero ricevuto lo Spirito Santo. Essi allora uscirono dalla casa e, perduto ogni timore, annunziavano la mia parola, predicando la dottrina del Verbo del Figlio mio unigenito. Né temevano le pene, anzi, se ne gloriavano. E non esitavano a portarsi al cospetto dei tiranni del mondo per annunziare e testimoniare davanti a loro la verità, a gloria e lode del mio nome. Così, io ritorno con il fuoco della mia carità, nell'anima che ha pazientemente aspettato per conoscere se stessa, come ti ho detto. In quella carità, essa poté concepire le virtù, mentre se ne stava con perseveranza, chiusa nella cella del conoscimento di sé, con affetto d'amore, partecipando così della mia potenza, grazie alla quale, con le altre virtù, l'anima padroneggiò e vinse la passione dei sensi. Nella carità le ho anche partecipato la sapienza del Figlio, nella quale essa vide e conobbe, con l'occhio dell'intelletto, la mia verità e gli inganni dell'amore sensitivo spirituale, ossia dell'amore imperfetto che cerca la propria consolazione, come già ti ho detto. Vi conobbe la malizia, l'inganno del demonio, che sempre tenta l'anima, impacciata da quell'amore imperfetto. Perciò si innalzò al di sopra di sé, odiando quell'imperfezione e desiderando ardentemente la perfezione. Nella carità, infine, che è lo stesso Spirito Santo, io resi la sua volontà partecipe dello Spirito, rendendola forte nel portare sofferenza, pronta a uscire dalla casa per amore del mio nome e a far fruttificare le virtù a vantaggio del suo prossimo. Con ciò l'anima non abbandona affatto la cella del conoscimento di sé, bensì escono dalla casa le virtù concepite per affetto d'amore e vengono date alla luce quando sono necessarie al prossimo, in molti e diversi modi. Si è dileguato, infatti, ogni timore che prima faceva da freno a queste manifestazioni, per paura che andassero perdute le proprie consolazioni, così come prima ti dissi. Ma ora che essi sono giunti all'amore perfetto e generoso, escono alla luce nei modi che ti ho spiegato, senza riguardi timorosi per se stessi. Proprio questo li unisce al quarto stato. Stando infatti nel terzo, che è quello della perfezione, dove l'anima gusta e genera carità nel suo prossimo, essa riceve un'ulteriore perfezione, quale ultimo stato di perfetta unione in me. Il terzo e il quarto stato sono uniti assieme, cosicché non c'è l'uno senza l'altro. E dunque non c'è carità mia senza carità del prossimo, né c'è carità del prossimo senza la mia. L'una non può essere separata dall'altra. Come questi due stati non possono stare l'uno senza l'altro, ti verrò ora spiegando e mostrando col parlarti del terzo stato. T'ho detto che i miei servi sono usciti allo scoperto e che questo è il segno, che essi si sono innalzati dallo stato imperfetto a quello della perfezione. Ora apri l'occhio dell'intelletto. Osservali, mentre corrono lungo il ponte della dottrina di Cristo crocifisso, che fu per voi regola, via e dottrina. guardali e vedrai che essi, davanti all'occhio del loro intelletto, non pungono me, il Padre. Così fa invece colui che indugia nell'amore imperfetto, che non volendo sopportare alcuna pena, vuole cercare soltanto la gioia che trova in me. E poiché in me non può cadere pena alcuna, per questo ricerca solo me. No, costoro non si comportano così. Essi, come ebri d'amore infuocato, hanno unificato le potenze del loro animo, salendo su per i tre scaloni, che già ti ho genericamente raffigurato nelle tre potenze dell'anima. E per i tre scaloni che ti rappresentai in concreto nel corpo di Cristo crocifisso, l'unigenito mio Figlio. Saliti con i piedi dell'affetto dell'anima, sono arrivati sino al costato, dove trovano il segreto del suo cuore e conoscono il battesimo dell'acqua, che trae la sua efficacia dal sangue. Qui l'anima trova la grazia del santo battesimo, disponendosi come un vaso a ricevere la grazia, unita e impastata con il sangue. Dove l'anima conobbe l'altissima dignità di vedersi unita e impastata nel sangue dell'agnello, ricevendo il santo battesimo in virtù del sangue. La trovò nel costato di Cristo crocifisso, dove essa può conoscere il fuoco della divina carità. In tal modo, se ben ricordi, si espresse la mia verità allorché tu le chiedesti. Dolce immacolato agnello, tu eri morto quando il costato ti fu squarciato. Perché hai voluto essere percosso in questo modo sino ad averne il cuore spezzato? Ed egli ti rispose, se ricordi, che molte erano le ragioni per volere ciò. Ma ora te ne ripeterò alcune fra le principali. Ti disse: poiché il mio desiderio verso l'umana generazione era infinito e l'atto di soffrire pene e tormenti era un atto finito. Con un atto finito non potevo mostrarvi tutto l'amore con cui vi amavo, essendo il mio amore infinito. Perciò volli che voi vedeste il segreto del mio cuore mostrandovelo aperto, affinché capiste che vi amavo tanto più di quanto non potevo mostrarvi attraverso una pena finita. Gettando sangue ed acqua, vindicai il santo battesimo dell'acqua, che voi ricevete per il potere del sangue versato. E vi mostravo anche il battesimo del sangue in due modi. L'uno è quello di coloro che sono battezzati nel loro sangue, versato per me. Sangue che ha la virtù del mio, quando essi non possono ricevere il battesimo dell'acqua. L'altro modo è quello di coloro che sono battezzati nel fuoco, allorché desiderano il battesimo con affetto d'amore e non lo possono avere. Ma anche il battesimo di fuoco non è senza sangue, poiché il sangue intriso e impastato col fuoco della divina carità, dal momento che fu sparso per amore. In altro modo ancora, l'anima riceve questo battesimo di sangue, per parlare figuratamente. A questo provvide la divina carità, perché conosceva l'infermità e la fragilità dell'uomo, a causa della quale sono fatte le offese a Dio. Non che l'uomo sia costretto da questa sua fragilità, né da altro, a commettere colpa, se egli non vuole. Soltanto egli cade in colpa di peccato mortale, in quanto è fragile. Certo è però che a causa delle offese fatte a Dio, l'uomo perde la grazia tratta dal santo battesimo in virtù del sangue. Perciò fu necessario che la carità divina provvedesse a lasciare agli uomini una specie di ininterrotto battesimo del sangue, che si riceve con la contrizione del cuore e con la santa confessione, confessando i peccati, quando una persona può, ai ministri che tengono la chiave del sangue. Con questo sangue il sacerdote, nel momento dell'assoluzione, lava il volto dell'anima. Quando non si può avere la confessione, è sufficiente la contrizione del cuore. Allora, la mano della mia clemenza vi dona il frutto del sangue prezioso. Ma se lo potete, voglio che vi confessiate. Chi rifiuterà la confessione, potendola avere, sarà privato del frutto del sangue. È vero che nell'ultimo istante di vita l'uomo riceverà il frutto del sangue, se non potendo confessarsi, tuttavia lo desidererà fortemente. Ma non si sia tanto stolti da volere perciò, appoggiandosi a questa speranza, spingersi sino al punto estremo della morte, per mettere ordine nella propria vita spirituale. Non è infatti sicuro che la mia divina giustizia, a causa della sua ostinazione, non abbia a dire: non ti sei ricordato di me durante la vita, quando lo potevi fare. Ora io non mi ricordo di te nella morte. È bene che nessuno corra il rischio di tanto indugio. Eppure se l'uomo, per colpa sua, avesse tanto indugiato, non attenda tuttavia l'ultimo giorno per essere battezzato, sperando nel sangue. Così puoi vedere come questo battesimo è continuo. Per esso l'anima si deve battezzare sino all'ultimo istante, nel modo che ho detto. Puoi capire come il frutto della pena che voi avete ricevuto grazie a me è infinito. Anche se nel battesimo della croce la pena fu un atto finito. Ciò si deve all'unione della natura divina, che è infinita, con la natura umana, che è finita. Questa natura umana soffrì in me, verbo rivestito della vostra umanità. Ma poiché l'una natura è intrisa e impastata con l'altra, la pena che io soffrii con tanto fuoco d'amore fu assunta dalla divinità eterna. Perciò l'opera mia si può dire infinita. Non perché sia infinita la pena sofferta dal corpo, né la pena del desiderio mio di portare a compimento la vostra redenzione. Questa, infatti, terminò ed ebbe fine sulla croce, quando l'anima si separò dal corpo. Ma il frutto che provenne da quella pena e il desiderio della vostra salvezza è infinito, e dunque voi infinitamente lo ricevete. Se non fosse infinito, non sarebbe redenta, grazie ad esso, tutta l'umana generazione, cioè gli uomini presenti, quelli passati e quelli a venire. E neppure potrebbe avvenire che l'uomo, il quale offende Dio, dopo la colpa possa fruire del frutto del sangue, se questo battesimo del sangue non vi fosse dato come un atto infinito, cioè se il frutto del sangue non fosse infinito. Questo vi ho manifestato col lasciarmi trafiggere il costato, dove si nasconde il segreto del cuore. Vi ho infatti mostrato che io vi amo infinitamente più di quanto non posso mostrare, con una pena finita. E vi mostro l'infinità del mio amore, col battesimo del sangue, unito al fuoco della mia carità. Poiché per amore il sangue fu versato. E con il battesimo fu dato ai cristiani e a chiunque lo voglia ricevere, che è battesimo dell'acqua unita al sangue e al fuoco, ove l'anima si impasta col sangue mio. Per mostrarvi tutto questo, volli che dal mio costato uscisse sangue misto ad acqua. Ora ho risposto a quello che tu mi hai domandato. Tu sai che tutto ciò che ora ti ho spiegato già ti era stato detto dalla mia verità. Ma te l'ho ripetuto da capo, parlandoti io in persona, affinché tu conosca l'eccellenza in cui viene a trovarsi l'anima che è salita su questo secondo scalone. Qui essa conosce, acquista tanto fuoco d'amore, che subito è spinta a correre sul terzo, cioè alla bocca, dove manifesta di aver raggiunto lo stato di perfezione. Dove è passata l'anima per arrivare sino alla bocca del Cristo? Per via del cuore, ossia servendosi della memoria del sangue nel quale si ribattezzò, abbandonando ogni amore imperfetto, grazie alla conoscenza che le venne dal mio cordialissimo amore, e osservando, gustando, sperimentando il fuoco della mia carità. Costoro sono giunti alla bocca e ne danno prova, mettendosi a svolgere l'ufficio della bocca. La bocca, infatti, parla grazie alla lingua che possiede, mentre il gusto ha il potere di sentire il sapore. La bocca, inoltre, trattiene il cibo, porgendolo poi allo stomaco, e i denti lo schiacciano, perché diversamente il cibo non potrebbe essere inghiottito. Così fa l'anima. Prima parla, rivolgendosi a me, con la lingua che sta nella bocca del suo santo desiderio, ossia con la lingua della santa e continua orazione. Questo linguaggio può essere esteriore ed interiore. È interiore quando mi offre dolci ed amorosi desideri della salvezza delle anime. Ed è esteriore quando parla annunziando la dottrina della mia verità. ammonendo, consigliando, confessando, senza timore alcuno per eventuali pene che il mondo le possa infliggere. Anzi, arditamente testimoniando davanti a tutte le creature in modi diversi, ciascuno secondo il suo stato. Dico che l'anima mangia, prendendo il cibo delle anime in mio onore, sulla mensa della Santissima Croce. Perché in nessun altro modo, né su nessun'altra mensa, che non sia questa, potrebbe nutrirsi con vera perfezione. E dico che lo schiaccia, altrimenti non potrebbe inghiottirlo, con i denti che rappresentano insieme l'odio e l'amore. L'odio e l'amore sono infatti due chiostre di denti poste nella bocca del santo desiderio, che trattiene il cibo schiacciando con odio di sé e con amore della virtù, sia in se stessi che nel prossimo. E l'anima schiaccia così ogni ingiuria, scherni, villanie, strazi, rimproveri con molte persecuzioni, sopportando fame, sete, freddo, caldo, desideri penosi con lacrime e sudori per la salvezza delle anime. Tutto essa schiaccia in onore mio, soffrendo e sopportando il suo prossimo. E dopo che ha schiacciato questo cibo, sa gustarne, assaporando il frutto delle fatiche e il diletto che proviene dal cibo delle anime, che essa gusta nel fuoco della carità, mia e del prossimo. In tal modo quel cibo arriva allo stomaco, il quale per desiderio e fame delle anime si era disposto a voler ricevere. È lo stomaco del cuore, pieno di affetto e diletto e amore di carità verso il prossimo. Tanto è il piacere che prova a ruminare questo cibo, che per poter mangiarne oltre, prendendolo sulla mensa della croce e della dottrina di Cristo crocifisso, perde ogni gusto per la vita temporale. Allora l'anima si robustisce nelle vere e reali virtù e tanto si impingua per l'abbondanza di questo cibo che la veste della propria sensualità che ricopre l'anima, ossia il corpo, va in pezzi, morendo all'appetito sensitivo. E ciò che va in pezzi muore. Così avviene della volontà sensitiva, che rimane morta. Ciò avviene perché la volontà ordinata dell'anima vive in me, rivestita della mia eterna volontà, e perciò muore la volontà sensitiva. Questo appunto fa l'anima giunta al terzo scalone, che è la bocca di Cristo. Il segno del suo esservi giunta è il seguente: che essa ha visto morire la propria volontà quando ha gustato l'affetto della mia carità, e perciò ha trovato la pace, ha trovato la quiete dell'anima nella bocca di Cristo. Tu sai che proprio sulla bocca si dà la pace. In questo terzo stato, l'anima trova la pace in modo così saldo che nessuno la potrebbe turbare, in quanto ha perduta e annegata la propria volontà. E quando la volontà è morta, ne vengono pace e quiete. Costoro generano virtù nella gioia, riversandole sul loro prossimo. E non per questo le loro pene cessano di essere dolorose, ma non sono un'afflizione per la volontà che è morta, in quanto proprio perché è morta a se stessa, sopporta volontariamente di soffrire in nome mio. Corre corrono costoro, senza conoscere negligenza lungo la via della dottrina di Cristo crocifisso. E non rallentano il cammino per ingiuria o persecuzione che sia loro fatta, né per alcun piacere con cui il mondo li voglia allettare. Tutte queste difficoltà essi attraversano con vera fortezza e perseveranza. I loro affetti, essendo rivestiti dall'affetto della mia carità, e gustando essi il cibo della salvezza delle anime, con vera e perfetta pazienza. E proprio la pazienza è il segno certificatore, che mostra come l'anima ami perfettamente e senza secondi fini. Poiché se essa amasse me e il prossimo suo, per proprio vantaggio, sarebbe impaziente e allenterebbe il passo. Ma dal momento che costoro amano me per me stesso, in quanto io, somma bontà, sono degno di essere amato, e grazie a me amano se stessi e il prossimo, al fine di rendere gloria al mio nome. Per questo essi sono pazienti e forti nelle sostenere le difficoltà. Per questo essi sono perseveranti. Queste, le tre gloriose virtù fondate nella vera carità, che stanno sulla cima dell'albero della carità. La pazienza, la fortezza e la perseveranza, coronata dal lume della Santissima Fede, con il quale costoro corrono per la via della verità, senza incontrare tenebre. L'anima elevata tanto in alto, dal santo desiderio che nessuno può offenderla, né il demonio con tutte le sue tentazioni, in quanto egli teme l'anima che arde nella fornace della carità, né le offese e diffamazioni degli uomini. Anzi, per quanto li perseguiti, il mondo ha paura dei giusti. La mia bontà, infatti, permette che essi siano perseguitati per fortificarli, renderli grandi dinanzi a me nel mondo, dal momento che essi si sono fatti piccoli per vera umiltà. Questo tu ben puoi osservare nei miei santi, che si fecero piccoli per me. Io li ho resi grandi in me, vita duratura, e nel corpo mistico della Chiesa, dove sempre essi sono ricordati, poiché i loro nomi sono scritti in me, libro di vita. Così avviene che quel mondo che li ha disprezzati, ora li riverisce. Costoro non nascondono le loro virtù per timore, ma per umiltà. E se c'è bisogno del loro servizio a favore del prossimo, essi non nascondono le loro virtù per timore di qualche pena o di perdere la propria consolazione, ma coraggiosamente si dispongono a servire, a scapito di se stessi e senza preoccupazione per sé. E quale che sia il modo nel quale essi passano attivamente il tempo della loro vita in mio onore, essi gioiscono, trovano pace e quiete nella loro mente. Perché è così? Perché essi non eleggono di servirmi a modo proprio, ma a modo mio. Perciò tale per loro il tempo della consolazione, quale quello della tribolazione. Tanto importa loro della prosperità, quanto dell'avversità. Tanto pesa loro l'una quanto l'altra. Perché in ogni cosa essi vedono la mia volontà, e ad altro non pensano, se non di conformarvisi, dovunque la trovino. Essi vedono che nessuna cosa è fatta senza di me, né senza mistero o senza l'intervento della divina provvidenza, eccetto il peccato, che non è un essere. E dunque odiano il peccato, mentre hanno rispetto per tutti gli esseri. Perciò costoro sono fermi e stabili nella loro volontà di procedere lungo la via della verità, e non rallentano il passo, ma fedelmente servono il loro prossimo, non badano alla sua ignoranza o ingratitudine, né se talvolta il vizioso li ingiuria e rinfaccia le loro buone azioni. Tanto che essi gridano levando al mio cospetto sante preghiere per gli offensori, soffrendo per l'offesa fatta a me e per il danno dell'anima di colui che offende. Soffrendo per questo più che dell'ingiuria loro recata. Costoro sembrano dire, con il glorioso Apostolo Paolo, mio ambasciatore: il mondo ci maledice e noi benediciamo. Il mondo ci perseguita e noi ringraziamo. Il mondo ci caccia come immondizia e spazzatura e noi sopportiamo con pazienza. Puoi così vedere, dilettissima figlia, i dolci segni, e al di sopra di tutti particolarmente la virtù della pazienza, in cui l'anima dimostra di essersi veramente liberata dall'amore imperfetto e di essere giunta a quello di perfezione, secondo il dolce e immacolato agnello, l'unigenito figlio mio. Egli, stando sulla croce, dove lo hanno confitto i chiodi dell'amore, non si ritrasse alle parole dei giudei che gli gridavano: «Scendi dalla croce e ti crederemo!» Né desistette davanti alla vostra ingratitudine, e anzi perseverò nell'obbedienza che io gli avevo data, e con tanta pazienza che dalla sua bocca non si udì levarsi nessun lamento. In questo modo costoro, miei dilettissimi e fedeli servi, seguono la dottrina e l'esempio della mia verità. E sebbene il mondo li voglia scoraggiare con lusinghe e minacce, essi non volgono indietro il capo a guardare all'aratro, ma stanno fissi solamente nell'oggetto della mia verità. Costoro non vogliono disertare il campo per tornare a casa, cioè per l'abitudine alla quale del resto hanno già rinunciato, che li spingerebbe a piacere più alle creature che a me, loro creatore, e a temere le creature più di me. Invece essi stanno con gioia nel bel mezzo delle battaglie, saziati e inebriati dalla sangue di Cristo crocifisso. Costoro, inebriati dalla sangue, perseverano virilmente sino alla morte, che segna la sconfitta di tutti i loro nemici. O gloriosa virtù, quanto mi sei gradita e quanto risplendi nel mondo! Se anche gli occhi pieni di tenebre di coloro che mi ignorano non possono evitare di partecipare della luce dei miei servi. Nel loro odio, infatti, si riflette la clemenza dei miei servi nei confronti della loro salvezza. Nella loro invidia risplende la grandezza della carità. Nella crudeltà s'adombra la pietà, poiché il mondo è crudele verso di loro, mentre essi gli usano pietà. Nell'ingiuria risplende la pazienza, virtù regina, che ha signoria su tutte le virtù, perché è il midollo della carità. Essa mostra le virtù e ne dà garanzia. Dimostra cioè se esse sono o non sono fondate in me, verità eterna. Essa vince e non è mai vinta. Accompagnata dalla fortezza e dalla perseveranza, come ti ho detto, sempre ritorna vittoriosa alla sua casa. E infatti costoro, al termine delle loro battaglie, tornano a me, eterno padre, renumeratore di ogni fatica, per ricevere da me la corona della gloria.